Radio Popolare.
Fuori registro, voci tra i banchi di scuola.
Eccoci qua, buonasera.
Buonasera.
Scusate, siamo leggermente in ritardo, ma ci siamo. Ancora una puntata di Fuori Registro, voci tra i banchi di scuola. Lara Pipitone, Sara Mignolli, Chiara Pappalardo alla regia. Vi ricordiamo i numeri per contattarci. Dunque la diretta 02 33 001 001, 331 6214 013 per messaggiarci, oppure diretta @popolarenetwork.it. Allora, stasera riprendiamo il discorso che avevamo un po' anticipato la volta precedente sull'educazione sessuale e dai all'affettività,
sì.
All'affettività e sessuale. Abbiamo già ricordato la volta scorsa il comma 4 del disegno di legge in materia di consenso informato in ambito scolastico, che stabilisce che nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e anche nella scuola secondaria di primo grado siano escluse tutte le attività didattiche progettuali, che hanno per oggetto temi attinenti all'ambito della sessualità.
Sì.
Comma 4, cui è stato poi proposto il famoso emendamento della Lega.
Sì, ne abbiamo già ragionato brevemente lo scorso martedì sul fatto che educare all'affettività e alla sessualità significa prima di tutto educare alle relazioni e a saper riconoscere e gestire le emozioni proprie e altrui, e significa anche ragionare su temi e soprattutto parole come diversità di genere, di corpo, di orientamento, di sensibilità o come consenso.
Beh, sì, quindi forse dobbiamo pensare che chi ci governa ritenga che a scuola si viva in una bolla,
certo,
no? Senza relazioni, senza contatti, e che solo la famiglia forse possa occuparsi di questi temi così scottanti. Inoltre, lo sappiamo bene, anche noi che insegniamo, che alcuni episodi di bullismo nascono proprio da un linguaggio sessualizzato in negativo, quindi insulti sul corpo, sull'identità di genere, sull'essere magari troppo maschio o troppo femmina,
sì,
oppure sull'essere percepiti come diversi.
Sì, sono episodi che avvengono fin da quando i bambini e le bambine sono piccoli, iniziano già a utilizzare un linguaggio, un atteggiamento, no, escludente nei confronti.
Sì, utilizzando poi appunto alcuni termini della lingua come degli insulti.
Certo.
Allora, ne parleremo con ben quattro ospiti stasera, a due, Quindi ne parleremo con Elisabetta Nigres, docente di didattica e pedagogia speciale, Katia Provantini, psicologa dell'Associazione Minotauro, Simona Chiatto, che è psicologa responsabile del consultorio Gli Aquiloni, e un docente, Giuseppe Scroppo, insegnante di scuola secondaria di primo grado, che è referente del team antibullismo. Poi ci racconterà lui.
Ma
prima cosa facciamo?
Prima,
Lara?
Ascoltiamo qualcosa, Lara.
Ci ascoltiamo degli audio, di una parte,
sì.
Di interviste che hanno fatto due ragazze, che sono Giselle Uo, penso che si dica Uo.
Speriamo.
Uo.
Tanto tu cambi sempre i nomi, Lara, quindi no problem.
Esatto. E Nicole Santopietro, che sono
o Nicole, chissà.
Chissà. Se ci stanno ascoltando ce lo diranno. Comunque, che sono due ragazze che hanno fatto il PCTO qui a Radio Popolare quest'estate,
sì.
E hanno fatto un ottimo lavoro andando fuori dalle
scuole superiori
milanesi, facendo varie interviste. Alcune di queste erano proprio a base,
sì.
Insomma, sull'educazione sessuale e all'affettività
nelle scuole.
Direi che ci ascoltiamo gli audio, che già
vai, Chiara.
Siamo partiti in ritardo.
Io personalmente, essendo 2004 e avendo fatto il Caravaggio, che è un artistico a Milano in via Padova, ho avuto la fortuna in realtà di poter fare educazione sessuale e tra l'altro educazione tra pari, e credo che sia il modo migliore per fare educazione sessuale, ovvero confrontarsi con un pari, di solito qualcuno di quinta che ha le competenze, ha fatto un corso per poter sapere quello di cui sta parlando, però allo stesso tempo hai, diciamo, la... Non lo so, come un ragazzo di 14 anni me la sento di più di parlare di educazione sessuale o anche educazione alle droghe o educazione a qualsiasi cosa di cui non si parla a scuola, anche politica, con delle persone comunque coetanee.
Ma in realtà condivido esattamente quello che ha detto Morgan. Io invece non ho avuto la stessa fortuna, ho fatto il Maxwell. E alla fine di attività riguardante educazione sessuale in realtà ho fatto più alle medie, e secondo me è una bella fortuna questa, perché non è una cosa che si fa spesso, ma è un argomento in cui andrebbe trattato già dalle medie, se non all'elementare addirittura, perché vabbè, in Italia c'è sempre questa cosa del parlare del sesso, è una sorta di passaggio di rito da fare solo ad una certa età, quando invece secondo me dovrebbe essere ritenuta una cosa normalissima di cui anche all'elementare se ne dovrebbe parlare un pochetto, giusto per iniziare un po' ad entrare nella vita da adulti, no?
Statisticamente potrei dire una minchiata, ma mi sembra che la maggior parte delle persone stanno iniziando ad avere rapporti sessuali o comunque esperienze di quel tipo anche alle medie. Per cui non insegnare alle medie una cosa del genere è veramente assurdo.
Anche un argomento, secondo me, che non viene, non dico non trattato, ma viene anche sottovalutato dai noi ragazzi, è la protezione. La protezione è forse la cosa più importante, anche addirittura della scienza, perché la scienza magari il ragazzo può imparare bene o male come funziona, ma deve imparare ancora di più come utilizzare le protezioni correttamente e quali possono essere, diciamo, i metodi di prevenzione, soprattutto per quanto riguarda le malattie sessualmente trasmissibili.
Ci terrei ad aggiungere una piccola cosa, il consenso.
Ah,
cioè è fuori dal mondo che non esista un'educazione al consenso.
Io a casa, fortunatamente avendo dei genitori molto aperti su questo, mi hanno praticamente spiegato fin da subito, dalle elementari mi hanno subito spiegato la cosa, quindi io personalmente sono stato fortunato.
A me a 13 anni hanno regalato un libro chiamato Quello che non puoi chiedere ai tuoi genitori.
Ahimè, forse una cosa che una sorta di mito, effettivamente, collegandomi a quella di Vale, è il fatto che il sesso viene visto come una sorta di passaggio, ma allo stesso tempo viene visto come una sorta di trofeo, ecco, minchia, ho fatto sesso con questa E questa è una cosa sbagliatissima, a maggior ragione andrebbe fatta educazione sessuale per spiegare che in realtà non è un trofeo, non è un qualcosa che devi raggiungere, come la verginità, ecco, non deve essere vista come una sconfitta da parte di una persona o appunto un qualcosa di cui pentirsi o anche vergognarsi addirittura, ahimè.
Senza un'educazione al consenso non possono esserci relazioni consensuali, o meglio, possono esserci, però ovviamente diventa più complicato farlo, soprattutto in età molto giovane, e senza questo maggior parte delle relazioni diventa semplicemente relazioni tossiche, con dei rapporti sessuali spesso e volentieri non consenzienti, senza nemmeno saperlo. E questo poi va a finire nel matrimonio, va a finire nella vita adulta delle persone, le persone poi diventano genitori e passano le stesse minchiate alle altre persone.
Ecco, abbiamo sentito questi due ragazzi, interessante intanto che siano ragazzi, i temi sono tanti, ne parleremo adesso con le nostre ospiti, educare al consenso, la prevenzione, l'importanza di fare educazione sessuale e all'affettività anche nelle scuole medie, addirittura
all'elementare. Parlarne, certo.
Però direi che prima di sentire le prime due ospiti ci ascoltiamo Let's Talk About Sex di Salt and Pepper.
Come on. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex.
Well, let's talk about sex for now. To the people at home or in the crowd, it keeps coming up anyhow. Don't be coy, avoid or make void the topic, cause that ain't gonna stop it. Now we talk about sex on the and video shows.
Many will know.
Anything goes. Let's tell it like it is and how it could be. How it was and of course how it should be. Those who think it's dirty have a choice. Pick up the needle, press pause, or turn the radio off. Will that stop us, Pep?
I doubt it.
All right then, come on, spin.
Let's talk about sex, baby. Let's talk about you.
Make any man's eyes pop. She uses, she got to get whatever she don't got. Fellas droop like fools, but then again, they're only human. The chick was a hit because her body was booming. Gold, pearl, rubies, crazy diamonds. Nothing she wore was ever common. Her dates, heads of state, men of taste, lawyers, doctors.
Eccoci qua, Let's Talk About Sex. Siamo fuori registro, stiamo parlando di educazione all'affettività, educazione alla sessualità. Abbiamo in diretta due ospiti, ricordo però prima di dare loro la parola i numeri per contattarci, se volete chiamare in diretta 02 33 001 001, 33 16 21 40 13 se volete scriverci dei messaggi, oppure diretta @popolarenetwork.it. Allora, abbiamo
i nostri due ospiti. Cominciamo con Elisabetta Nigris, che è docente ordinario presso l'Università di Milano Bicocca nel settore didattica e pedagogia speciale, dove insegna progettazione didattica e valutazione. Ha progettato e istituito Bicocca con le scuole, ha condotto insomma le sue ricerche nel campo della formazione degli insegnanti, della progettazione didattica, rapporto tra didattica e didattiche disciplinari e dell'educazione alla cittadinanza, quindi conosce molto bene il mondo della scuola e lavora a stretto contatto proprio con gli insegnanti. E insieme alla professoressa Nigris abbiamo con noi Simona Chiatto, che è psicologa e responsabile del consultorio Gli Aquiloni e da moltissimi anni svolge laboratori proprio di educazione all'affettività e alla sessualità nei diversi ordini di scuola. Siete con noi?
Pronto?
Buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti.
Buonasera,
buonasera Simona, stiamo cercando di contattare la professoressa Nigris, che a breve sarà con noi.
Sì, bene.
Bene, e allora...
Intanto,
dottoressa, è riuscita a sentire, ad ascoltare gli audio dei ragazzi?
Sì, li ho sentiti e sono rimasta favorevolmente colpita dagli interventi di entrambi, perché, come dire, soprattutto uno dei due ha parlato del tema del consenso, consenso nell'affettività e soprattutto nella sessualità e di prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale.
Sì.
Non, le due cose, anche se sembrano abbastanza distanti, sono in realtà molto vicine a quella che è la realtà di tutti, ma soprattutto delle conoscenze dei più giovani, ed è decisamente importante riuscire a passare il concetto del consenso in ogni relazione e in particolare nelle relazioni sentimentali e sessuali.
Certo, certo.
Quindi, come dire, ha fatto molto piacere sentire questi interventi,
esatto,
sentire queste sottolineature.
Sottolineature, ma infatti soprattutto da parte di ragazzi, no? Perché vuol dire, cioè significa che la consapevolezza tanto c'è, è molto elevata, e devo dire che a me ha fatto anche molto piacere sentire della loro consapevolezza rispetto al fatto che sia importante parlare di questi temi
presto,
anche quando siete piccoli.
A me ha colpito molto, a proposito di questa, della questione del consenso, uno dei due ragazzi a un certo punto ha parlato del sesso come di un passaggio e come di un trofeo, quindi se il sesso viene percepito, concepito in questo modo, naturalmente diciamo il consenso è un premio, un trofeo da esibire, è ininfluente, no? Che l'altra persona dia realmente il suo consenso. Quindi che cosa ne pensa, dottoressa?
Ma penso che in realtà a volte sia importante poterne parlare insieme per capire che se anche l'altra persona è consenziente, condivide una serie di gesti intimi che riguardano il corpo di ciascuno, il piacere è più elevato. È questo che in realtà forse fatica a passare un po' nella nostra cultura. È anche vero che i ragazzi sottolineavano come queste conoscenze, questo confrontarsi su temi così importanti sia spesso o delegato a libri piuttosto che a quelli che sono i programmi didattici, ma dobbiamo ricordarci che i ragazzi sono raggiunti da mille informazioni anche divergenti.
Certo, e anche al di fuori ovviamente della scuola, della famiglia.
Soprattutto forse al di fuori.
Soprattutto, mentre nelle altre generazioni il passaggio di alcune informazioni avveniva nel gruppo dei pari, adesso questi ragazzi sono raggiunti da davvero tantissime informazioni attraverso i social e molte danno luogo a delle distorsioni, non solo per la sinteticità o il desiderio di inviare dei messaggi che raccolgano l'attenzione, ma anche perché si innescano su un terreno ancora non strutturato, non formato. Come dire, è vero che i programmi di scienze sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria affrontano gli apparati riproduttori,
certo,
ma un conto è avere delle conoscenze scientifiche non calate nella realtà di ciascuno,
certo,
non condivise, cioè nell'esperienza di sapere non solo come, quali sono i cambiamenti del corpo di ciascuno, ma anche nel trovare il giusto incontro tra natura e cultura.
Certo.
Noi tutti siamo un corpo.
Esatto. Allora, dottoressa, stia lì con noi, perché intanto è arrivata la professoressa Nigris. Buonasera.
Bene.
Buonasera. Buonasera.
Buonasera.
Grazie.
Buonasera.
Allora, vi teniamo tutte e due lì. Adesso volevamo chiedere alla professoressa se ha ascoltato anche lei gli audio. È riuscita ad ascoltarli?
Sì, sì, sì. Ero in ascolto e devo dire mi hanno colpito tre cose in particolare. Una, che la grande serenità e tranquillità di questi ragazzi che parlavano di questi temi senza alcun problema e che allo stesso tempo, però, seconda cosa che mi ha colpito, dicevano che c'è ancora un'idea del sesso come segreto.
Certo.
Cioè mi è sembrato di tornare 40-50 anni fa.
Sì.
Cioè che nel 2025 il sesso sia vissuto come un segreto ci fa capire che siamo in Italia. Siamo uno dei pochissimi paesi in cui non è obbligatoria l'educazione sessuale, che come diceva la dottoressa non è educazione alla conoscenza dell'apparato riproduttore, perché il rapporto sessuale è un rapporto affettivo che riguarda le relazioni, riguarda i ruoli, riguarda il rispetto, riguarda il corpo, ma riguarda anche il modo di porsi nei confronti degli altri e, come dicevano questi ragazzi, di gestire l'ansia da prestazione,
Certo.
che c'è soprattutto nei maschi, mi sembra di capire, mentre c'è quest'idea appunto della verginità che se è persa è un fallimento, no?
Certo.
Quindi mi ha colpito molto questo e mi ha colpito che si dicesse io l'ho fatto addirittura alle medie, ma si può fare addirittura alla primaria. Allora, negli altri paesi viene fatto tranquillamente e comunque sia la ricerca che l'esperienza ci dice che la prevenzione di problemi a livello sessuale, ma anche proprio dell'emergenza di episodi di violenza, di comportamenti aggressivi e irrispettosi deve essere precoce e quindi nello 06,
Certo.
perché è lì che si imparano i ruoli, si impara chi sono i maschi, chi sono le femmine, chi vale di più, chi vale di meno. Chiudo raccontandovi un episodio. Anni fa, lavorando con una scuola dell'infanzia di Trento, mi hanno detto: ma c'è un papà che è venuto, ha detto che suo figlio maschio non doveva mettere a posto i giocattoli perché era un maschio.
Ecco,
Per parlare di famiglia, ad
certo,
esempio.
ma quindi secondo lei i ragazzi quali informazioni ricevono dalla famiglia o ricevono informazioni adeguate? Adesso è chiaro che stiamo un po' standardizzando.
Dal momento
No,
che sembra.
purtroppo il quadro è peggiore di quanto noi immaginiamo, perché è vero che ci sono famiglie come quelle di questo ragazzo che ha detto: ma per fortuna nella mia famiglia si è parlato, si parla di queste cose. Ci sono famiglie in cui non se ne parla, famiglie in cui se ne parla in maniera volgare, in maniera esagerata, di scherno, di derisione, soprattutto cioè appunto rispetto alla prestazione del maschio e al corpo della donna, no?
Sì.
E l'altra cosa agghiacciante è che i dati ci dicono che la violenza nei confronti delle donne è 51% marito partner,
Certo.
14% figlio, 12% ex marito, ex partner, 8% altri parenti. Quindi di che famiglia parliamo? Perché
Esatto.
io non lo so che famiglia ho dall'altra parte.
Quindi secondo lei l'educazione sessuale affettiva nelle scuole ha senso?
No, no,
Avrebbe
non è che ha
senso.
senso, dovrebbe essere obbligatoria come nella. Noi siamo insieme alla Lituania, alla Romania, alla Bulgaria, all'Estonia e a un altro paese che adesso mi sfugge, cioè siamo fra i sette e gli altri paesi, e la Polonia.
Sì, in cui non ci sono, diciamo, proprio dei programmi, lo dico
No,
tra virgolette,
negli altri paesi è
è
obbligatoria.
obbligatoria ed è strutturata e
È
perenne.
strutturata, è gestita, sì, è gestita da esperti, da persone che sanno affrontare tutte le diverse problematiche, perché il rapporto, l'educazione sessuale è qualcosa di molto complesso, molto delicato, lo diceva la dottoressa prima, no?
Certo, ce lo dice
Quindi,
anche l'OMS, come
e
dire,
lo
no?
dice l'OMS, lo dice la Convenzione di
Di
Istanbul
Istanbul,
del
certo.
2013, le direttive UE del 24. Parlano di prevenzione dell'escalation dell'odio.
Esatto. Allora,
Perché,
sì, vada, vada.
no, 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 dicevo, all'opposto dell'educazione sessuale c'è l'odio, non è che c'è l'ignoranza.
No, no, certo, c'è un odio che,
C'è
come dire, a
l'odio, c'è
volte è
la
abbastanza esplicito.
frustrazione. Eh sì, lo vediamo
Lo vediamo.
questa
Esatto.
settimana l'abbiamo visto in modo drammatico.
Sì. Chiediamo alla dottoressa Chiatto, quando entra nelle classi, nelle scuole, quali sono le domande, i dubbi o le preoccupazioni che i ragazzi esprimono con maggior frequenza?
Allora, funzionalmente ci sono delle differenze di genere. I maschi, cioè, hanno la sensazione di dover comunque sempre dimostrare qualcosa.
Sì, aspetti, la fermo giusto per gli ascoltatori. Sta parlando in generale o di un ordine di scuola in particolare?
Allora, noi siamo presenti dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado.
Perfetto.
Quindi sto parlando di una fascia di età variabile dagli 8 ai 18 anni.
Perfetto.
E in generale noi ci confrontiamo con un maschile che in infanzia, nella preadolescenza, ovviamente si confronta con un femminile con un ritmo di sviluppo e di accrescimento diversificato. Sono più avanti le femmine, passatemi la definizione così terra sì. Terra, sono più avanti. Quando arrivano alla secondaria di primo grado, in seconda e in terza media, questa differenza è talmente evidente, ma è una differenza che però si declina anche all'interno dello stesso genere. Quindi noi ci confrontiamo con ragazzini di seconda o di terza media che hanno ancora una fascia di sviluppo puberale che si colloca intorno al 2 della scala di Turner, altri che sono già al 4, ossia sono già dei maschi adulti. E le differenze stanno non tanto nella espressione corporea e quindi negli atteggiamenti, se vogliamo, di conoscere e sapere dei più grandi, e invece con i più piccoli, diciamo così, c'è il tentativo di comprendere meglio, di comprendere cioè queste differenze e il contesto della relazione con l'altro, perché non possiamo dimenticarci che si fanno mille domande nel
certo.
Sull'orientamento sessuale. Da alcuni anni ci confrontiamo, e penso sia abbastanza comune il confronto, il sapere che molti mettono in discussione anche la propria identità di genere.
E certo, sempre prima, no?
Sempre prima. Noi sappiamo che accedono alle strutture che si occupano dei percorsi di valutazione sull'identità di genere ragazzine e ragazzini che viaggiano intorno ai 13-14 anni. Con dei genitori che non comprendono la differenza a volte tra omosessualità e invece problema identitario, e si creano delle situazioni davvero difficili, perché sono diversi anni che i genitori hanno un po' delegato il discorso sull'affettività e la sessualità.
Ah, interessante, quindi dobbiamo dirlo forse al governo.
Al governo, che propone invece di parlarne solo in famiglia, di evitare di affrontare l'argomento durante la scuola, insomma.
Ma certo.
È qualcosa che non va.
Ma quando noi, a seguito dei contatti con le scuole, ovviamente abbiamo delle prime riunioni con i docenti per capire meglio quale sia la dinamica della classe.
Certo, e anche con i genitori, giusto?
Fate, certo, ma poi ai genitori offriamo sempre la possibilità di alcuni incontri di approfondimento. A volte abbiamo anche proposto ai genitori di ripetere ciò che noi proponiamo ai ragazzi.
Eh sì, perché magari alcuni genitori sono imbarazzati, immagino, no?
Esatto. Poi voglio dire, è vero che ci sono diversi libri di testo nelle varie librerie che parlano dei cambiamenti anatomofisiologici della pubertà, che come dire, mandano dei messaggi di salute, perché primariamente è questo che si fa. Mandare dei messaggi di salute significa rispettare quel concetto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che parla di salute come benessere psicofisico di tutti.
Sì. Certo,
e quindi il benessere psicofisico si declina nel relazionale. Noi tutti siamo animali sociali,
certo.
Quindi non viviamo in solitudine.
Certo, allora volevamo leggervi due messaggi che arrivano dagli ascoltatori. Laura ci dice che voleva solo testimoniare che 45 anni fa alle medie ha fatto educazione sessuale ed emotiva, 45 anni fa, e facevano molti discorsi in classe e avevano il libro Noi e il nostro corpo, storico, libro che lo usassero a scuola. Non è male, e che sostiene, come un po' tutti noi, che siamo tornati indietro di molto. E poi Chiara c'era così.
E poi c'è Daphne che scrive un messaggio un po' lungo, però forse ne vale la pena. Dice egregio ministro, ho letto con interesse un certo stupore le sue dichiarazioni sull'educazione sessuale nelle scuole. Mi colpisce la chiarezza con cui ha deciso chi è serio e chi no. Medici, psicologi, universitari, sì. Educatrici, educatori, pedagogisti, no grazie. Capisco, parlare di sessualità, affettività, rispetto e consenso è evidentemente una questione clinica. Serve il camice, non la relazione. Serve la diagnosi, non l'educazione. Serve un'aula simile al setting di ER. Non è quello che ospita una comunità educante. Del resto, cosa possono mai sapere i pedagogisti di educazione? Solo anni di studio, lavoro nei servizi, formazione di insegnanti e genitori, presenza quotidiana nelle scuole. Solo una legge dello Stato che li riconosce come professionisti dell'educazione. Sono 30.000 persone che ogni giorno si occupano di crescita, relazioni, sviluppo. Ma sì, meglio lasciarli fuori. Non sia mai che qualcuno parli di educazione sessuale come processo formativo e non come patologia da trattare. Non sia mai che il famigerato corpo e l'inquietudine che porta con sé sia un tema evolutivo da mettere al centro, oddio, ho perso il segno, del confronto tra e con bambini e ragazzi. La sua visione è chiara. L'educazione sessuale non è un fatto pedagogico ma clinico. Non riguarda la crescita ma il trattamento. Non riguarda la libertà ma il controllo. È una posizione originale, glielo riconosco. Un po' vintage forse, ma coerente. Peccato solo che la scuola non sia un ospedale e che gli studenti non siano pazienti. A volte lo sono, sì, ma a volte quando lo sono l'educazione ha fallito.
Ah, professoressa Ligris, vuole commentare, magari aiutarci a capire che cosa significa davvero educare in questo ambito?
Ma io, siccome il discorso sarebbe lungo, ma penso che l'ascoltatrice ne ha parlato anche molto bene, anche se in negativo, diciamo. Quindi, trasponendo quello che diceva, mi ci ritrovo. Io volevo portare le esperienze che ci sono nella scuola. Ha ragione la prima ascoltatrice, 45 anni fa c'erano esperienze di educazione affettiva o sessuale alle medie, allora si chiamava così. Non c'era la primaria, ce n'era pochissimo alla secondaria di secondo grado, cioè alle superiori. Sono cresciute molto le esperienze nelle scuole, sono aumentate in numero e sono cresciute anche in qualità. Ce ne sono alcune molto, diciamo, esemplari. Una fra le altre, la scuola città Pestalozzi di Firenze, la cito proprio perché loro fanno dell'educazione affettiva il centro di tutto il loro progetto, di tutto il loro programma. Per esempio, questa è un'esperienza e dimostra come i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze escono dalla terza media, terza secondaria di primo grado con un rispetto di sé, una conoscenza e un rispetto di sé, una conoscenza e un rispetto degli altri che
hanno costruito durante gli anni.
Che hanno costruito durante gli anni, ed è molto diverso dalla legge della giungla, dove in molte scuole lasciano pascolare i ragazzi. Perché in un cortile dove ci sono ragazzi e ragazze, in cui non c'è un progetto educativo né dell'insegnante né fra pari né con progetti specifici, davvero diventa la legge della giungla, e penso che la parte dopo sul bullismo ne parlerà.
Sì.
Qual è il vulnus delle esperienze che ci sono state in Italia? Uno, che non essendo strutturali, appunto non essendo previste a livello ministeriale, non tanto come programmi, ma come progetti,
Certo.
come modelli,
Sono una tantum,
dipendono da
dalla
chi trovi,
fortuna, come diceva
dalla
prima.
fortuna, sì, ecco, da chi è l'insegnante, chi è il dirigente, chi è. Secondo, e quindi c'è una grande disomogeneità.
Certo.
Certo che la famiglia abbiamo visto è ancora più disomogenea, ma anche la scuola lo può
Eh
essere.
sì.
L'altro vulnus è che si affida all'esterno questo ambito, e non vuol dire che è sbagliato avere gli esperti, eh?
No,
Cioè,
però bisognerebbe che fosse un
non è sufficiente, forse.
un accompagnamento.
Abbiamo qua un esempio di un progetto efficace che funziona, che viene costruito con gli insegnanti. Il tema è quello che dicevo prima, però, che l'educazione affettiva è tutte le ore scolastiche.
Certo.
A me non piace dire che ci vuole l'ora di
L'oretta
educazione
di.
affettiva,
No, no, ma certo, dovrebbe essere
perché
formazione
appunto.
continua.
Se il mio figlio è maschio e non mette in ordine e a 3 anni gli dico che è un bullo e la maestra ce l'ha tutti i giorni, non è che ce l'ha solo nell'ora affettiva,
No, no,
nell'ora di educazione affettiva. E quindi è un tema di relazione fra l'insegnante e i ragazzi e c'è pochissima formazione su questo.
Esatto, e su questo la dobbiamo
Se.
fermare perché ovviamente siamo in ritardo e ci spiace, ma ci
Ma tanto tornerà.
risentiremo, professoressa
Sì,
Nigri.
mi fa sempre molto piacere, grazie e piacere alla
Grazie,
dottoressa.
dottoressa Chiatto.
Grazie, grazie
Grazie a voi, a
a
risentirci presto. Grazie.
voi. Senz'altro,
Arrivederci.
grazie. Buona
Arrivederci.
proseguimento.
Grazie, buona
Grazie,
serata.
grazie. Insomma, i temi sono ovviamente, potremmo stare qui a parlare delle ore, ma tempo non ne abbiamo e quindi ci ascoltiamo un pezzettino della mia parte intollerante di Caparezza prima di
Ci
ascoltare,
aiuta a introdurre
esatto, gli
il
altri
prossimo
due.
argomento. Una classe di classici, figli di dubbi amletici, tipici dei 16. Essere o non essere patetici, yes sì. Ho gli occhiali spessi, vedessi, amici che spesso mi chiamano Nancy, indefessi, mi pressano come uno stencil. Bud Spencer e Terence, repressi, con grossi limiti, ma imbottiti di bicipiti, da divi che invidi, vengono i brividi, se per fare i fighi lasciano lividi. Non vivo di pallone, non parlo di figone, non indosso vesti buone, quindi sono fuori da ogni discussione. No, non mi conoscono ma tirano, le loro nocche sul mio profilo da sirena. Se sei violento tutti qua dentro ti stimano, se sei mite di te ridono, come dito ta però, che mansueto come me sa che, quando le palle si fanno cubiche, come un kamikaze che si fa di sa che, metto a fuoco intorno a me. Trovo molto interessante la mia parte intollerante, che mi rende rivoltante tutta questa bella gente. A fianco al mio banco un ippopotamo sniffa polvere da sparo, dice che un tipo è capace per quanti buchi ha nel torace, lo capisco, ma preferisco che.
Intanto bentornati a Fuori Registro, stiamo parlando di educazione all'affettività e alla sessualità nelle scuole. Abbiamo appena avuto il piacere di fare due chiacchiere con la professoressa Nigris e con la dottoressa Simona Chiatto.
E parliamo ancora di relazioni, perché crediamo che un'educazione all'affettività e alla sessualità sia fondamentale anche per arginare un fenomeno, un problema importante della scuola, ma non solo, un problema sociale che è legato al tema del bullismo. Questa volta ne parliamo con la dottoressa Katia Provantini, che è una psicologa esperta in problematiche evolutive, svolge attività di consultazione con adolescenti, genitori e coppie in crisi, attività di formazione e supervisione a docenti e psicologi, e coordina progetti di rete per l'orientamento, la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica e fa parte della cooperativa Il Minotauro.
Insieme sentiremo un docente di scuola secondaria di primo grado, Giuseppe Scroppo, che è membro del team antibullismo della scuola in cui insegna, poi ci spiegherà perché esiste un team antibullismo.
Dottoressa Provantini è con noi.
Buonasera.
Buonasera
a tutti e tutte.
Buonasera, grazie per essere con noi questa sera. Non so se è riuscita a sentire un po' della chiacchierata precedente. Con lei vorremmo un po' estendere la questione legata all'affettività e cercare di capire da una parte che cosa si intende davvero per bullismo e in che modo si distingue dai normali conflitti o da litigi tra i bambini e i ragazzi, perché ora molto spesso si sente usare l'espressione ma è un bullo, anche se magari, chissà, non è propriamente così, no? E come questo poi si collega all'aspetto affettivo e relazionale.
Diciamo che il bullismo indica un fenomeno con delle caratteristiche precise, nel senso che la prevaricazione deve avere una certa caratteristica, deve essere continuativa, deve esserci una differenza di potere, di forza tra la vittima e il bullo, ma diciamo che da quando si è studiato il fenomeno in Italia, quindi sono passati quasi ormai 25 anni o giù di lì, insomma un tempo lungo in cui abbiamo potuto comprendere, credo nel dettaglio, il meccanismo del bullismo, diciamo che possiamo considerare il bullismo come una cultura, come una logica generale di un gruppo, quindi che coinvolge non solo la singola vittima o il singolo bullo, una cultura che direbbe che il più forte ha diritto di comandare, il più debole, il più fragile sottostà alle persone che sono più forti. E se dobbiamo vedere, dobbiamo individuare i fattori che generano meccanismi di questo tipo, troviamo spesso delle fragilità comuni nel vittima e nel bullo, fragilità che portano a sentirsi o a temere di essere incapaci, deboli, non adeguati. E l'attività della prevaricazione servirebbe a dimostrare a se stessi e agli altri che invece si è forti, si è coraggiosi, si è grandi, si è adulti perché si può comandare sugli altri, o si è forti perché si riesce ad ottenere ciò che si vuole o non si deve chiedere il permesso a nessuno, l'autorizzazione di nessuno. Quindi diciamo che il bullismo è una forma che si presenta anche in bambini molto piccoli, ma che spesso è correlato con un tema prestazionale, un tema di adeguatezza, di sentirsi insomma con le carte in regola, un po' speciali, un po' forti.
Forse proprio per questo, a partire dal 2001 a scuola, in seguito all'aggiornamento delle linee guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo del Ministro dell'Istruzione, sono formalmente nati questi team antibullismo come struttura scolastica, e a scuola le fragilità sono, come dire, molto evidenti. Allora, volevamo chiedere intanto al professor Scroppo, buonasera, è con noi.
Buonasera. Sì.
Che fa membro, abbiamo detto, di questo team che è appunto obbligatorio nelle scuole. Se vengono segnalati alcuni episodi di bullismo, in quale modo vengono segnalati, e in caso di segnalazione se la scuola mette in atto una procedura di intervento?
Certo, sì, buonasera di nuovo. Sì, come team antibullismo diciamo che la nostra è un'attività più che altro di prevenzione e di contrasto contro quei fenomeni che poi sono legati al bullismo. Cerchiamo di mettere tutti i mezzi in campo per essere facilmente raggiungibili, per essere un punto di riferimento da parte degli alunni, vittime o testimoni che possano un po' denunciare quegli atti di prevaricazione che rientrano, come ha detto la dottoressa Provantini, nel campo del bullismo. Materialmente, nella fattispecie, appunto, nel nostro istituto abbiamo messo a disposizione una piccola cassettina o un box per le segnalazioni, che è facilmente individuabile all'interno dell'istituto. Proprio una cassettina con un logo, bullismo e cyberbullismo, dove tutti gli alunni, tutti i ragazzi possono un po' denunciare quello che ritengono un atto di bullismo, di prevaricazione. La nostra preoccupazione appunto è che la segnalazione rimanga quanto più possibile anonima. Per questo abbiamo anche un indirizzo mail dedicato a cui sia gli adulti, gli insegnanti, sia i ragazzi stessi possono contattarci. Una volta ricevuta la segnalazione, mettiamo in campo tempestivamente, questa mi sento di dire che forse è la parola chiave, tutti gli interventi che si ritengono necessari. Innanzitutto si mette a conoscenza del fatto il dirigente o chi ne fa le veci all'interno dell'istituto, si tiene chiaramente
anche i docenti, immagino.
Anche i docenti, sì, i docenti del consiglio di classe, assolutamente. Si cerca, come dire, in un certo modo di costruire una prima rete, no? Per fare il quadro della situazione. Dopodiché noi teniamo anche un registro aggiornato dove mettiamo la descrizione del fatto, della tipologia di quanto accaduto, della frequenza, come diceva la professoressa, la dottoressa Provantini, il bullismo è anche un atto che si deve ripetere nel tempo, quindi anche il monitoraggio è una fase molto delicata, molto importante. Poi monitoriamo quello che è la gravità e il ripetersi del fatto.
Certo, volevo leggere solo un messaggio, perché Marcella, certo, un'ascoltatrice, ci ha scritto che insegna matematica e scienza alle medie e affronta, come tutti i suoi colleghi, l'apparato riproduttore, spiega i metodi contraccettivi, ma anche lei con le sue classi prepara, dice, io preparo spesso una scatola nella quale i ragazzi possono inserire domande anonime e poi ne parlano insieme. Quindi direi che questa un po', come dire, una procedura, una modalità. Soprattutto sulla...
A volte basta solo, sì, diciamo, dei bigliettini con semplicemente il nome, il cognome e la classe, no? Possiamo noi di antibullismo in forma davvero privata e anonima contattare il ragazzo, la ragazza, chi ha testimoniato o chi ha subito degli atti di prevaricazione.
Certo, diciamo che forse l'aspetto più delicato è proprio un po'... cercare di monitorare e capire, no? Perché anche che cosa sia veramente successo, perché poi anche i ragazzi spesso utilizzano questa parola un po' per qualsiasi
Perché poi il confine tra ciò che è bullismo e ciò che non è è davvero molto difficile da individuare per i ragazzi stesso, no? Però,
certo, dopodiché viene da dire in qualsiasi atto ritenuto in qualche modo prevaricazione, certo, che venga portato a conoscenza degli adulti, tutto sommato, certo, non è male, no? Poi certo gli adulti devono essere in grado, certo, di monitorarlo e accompagnare.
A questo proposito, professoressa Provantini, ci ha spiegato che, insomma, dietro al comportamento di chi esercita violenza o prevaricazione si nasconde una grande fragilità e delle, insomma, difficoltà nella dinamica di potere, nella gestione, no, della relazione, dell'affettività. Allora, volevamo chiederle come la scuola può diventare davvero una risorsa per prevenire limitare, fermare, arginare certi comportamenti, senza però, prima dicevamo, senza trasformare un episodio in una sorta di caccia al colpevole, caccia al bullo, sembra un escape room.
Questa cosa che dice la sottolineerei moltissimo, perché credo che sia uno dei rischi che si corrono.
Infatti, certo.
Individuare, cioè pensare che il bullo sia portatore di una problematica individuale, personale, quindi della persona che compie degli atti, e perdersi invece sia la logica culturale e una classe gestita con le prevaricazioni, parlo del gruppo dei pari, è una classe stabile, organizzata, si sa chi sta sopra,
certo,
chi sta sotto, chi deve comandare, chi deve obbedire. Gli apprendimenti vanno spesso, saltano, si perdono, perché in questa logica la vergogna domina tutto e quindi poi molte cose che dovrebbero funzionare, appunto lo studio, l'apprendimento, la possibilità di esplorare, di nominare, poi lì saltano tante cose, no? Però dal punto di vista relazionale dei pari, i ragazzi stanno in un equilibrio, del motivo per cui tanti ragazzi poi osservano, ma poi l'accettano e ci convivono.
Forse anche qualche insegnante, perché comunque sa che c'è qualcuno che mantiene il controllo, soprattutto magari nelle classi delle scuole superiori.
Io questo non mi spingerei così tanto, ma semplicemente perché molte volte le tematiche sono anche molto gestite nei tempi diciamo così, residui dell'intervallo, del corridoio, del cortile, del viaggio in autobus, quindi sono sempre questioni tra ragazzi in cui l'adulto c'entra poco,
sì.
Non nel senso
sì.
che non agisce i fattori che poi generano la prevaricazione, perché su questo invece dobbiamo parlare e ci aiuta a capire cosa possiamo fare, però poi quando si generano è veramente una questione tra pari,
sì.
In difficoltà con le loro paure. Sul fatto che si svolge a scuola, anche questa è un'altra indicazione importante, perché è proprio un contesto dove i ragazzi più o meno della stessa età stanno lì e si devono gestire le ansie di prestazione a tanti livelli e su tanti fronti. Credo che quello che noi possiamo fare segua la logica di cui avete parlato prima, l'importanza di educare le persone, perché interpretare l'idea che gestire la quotidianità pensando che essere forti voglia dire determinate cose, che fragile vuol dire essere problematico, che devi dimostrare agli altri di avere sempre in mano la situazione perché altrimenti sei uno sfigato.
Mm.
Questo tipo di rappresentazioni si possono cambiare solo con dei progetti educativi, con delle attività che consentano di esplorare questi significati, questi valori. E aiutare i ragazzi a capire che, per esempio, la differenza tra le persone è una grandissima ricchezza. La differenza abbiamo bisogno per gestire la complessità oggi, della differenza abbiamo bisogno per poter affrontare insieme delle situazioni che altrimenti da soli non riusciremmo a gestire.
Dottoressa, la fermo un attimo perché ci sono delle domande degli ascoltatori. Prima di leggere le domande, c'è un ascoltatore ora che scrive: credo che la cosa più importante nella mia esperienza di bambino sia aver vissuto con compagni, stavo parlando di diversità di classe, con handicap, ora si dice con DVA, e mi ha portato ad avere una visione paritaria. Erano gli anni 70-80 al trotter. Ora, la riflessione che mi è venuta leggendo questo messaggio è, per esempio, noi tre qui che stiamo conducendo questa trasmissione insegniamo in una scuola piuttosto eterogenea, con tanti bambini, sì. e ragazzi con DVA. Eppure questo non basta, adesso sto veramente molto semplificando e banalizzando, però la diversità ce l'hanno davanti tutti i giorni. Però noi stiamo vedendo sempre di più che questo non basta. Non basta, ragazzi, nel senso, non basta conoscerla e vederla e frequentarla. Forse è tutto un pochino più complesso.
Sì, perché non si tratta, credo che il grande lavoro che ci aspetta è di svolgere delle attività in cui la diversità non è solo l'handicap di cui parlava l'ascoltatore.
Certo.
L'idea che esistano modi molto diversi di affrontare un problema, esistano strategie alternative, la possibilità di stare in una condizione di non, per esempio, di non sapere bene una cosa, di non sapere affrontare un problema, di dover chiedere aiuto, oggi costituisce un punto di forza e di possibilità di sopravvivere per un individuo, non è una debolezza. Nel modello lineare del bullo, se chiedi aiuto, se ti
sei uno sfigato, come si dice,
sei un debole, e poi dopo da lì ti diventa, sei una femminuccia e poi
sei anche
un gay, perché vanno tutte insieme,
esatto.
Piccolo, fragile, sì, sì. Debole, femminuccia, sono insieme. Fare una, per quello che parlavo prima di educazione, cioè svolgere le attività scolastiche che già oggi dobbiamo spostare dai contenuti ai processi, per comprendere come fare domande, porre ipotesi, dichiarare che una cosa non la sappiamo bene, forse lo dovremmo provare ad affrontare in un modo diverso, sono tutti approcci che mostrano come la condizione che nell'altro modello è di difficoltà ora diventa uno strumento, una strategia,
certo.
e si rivela una forza. E quindi la differenza a cui stavo pensando è proprio quella di cogliere le molteplicità praticamente infinite,
certo, di approccio, di esistenza,
no? In certo. modo che si percepisca di più la squadra. L'altro elemento, perché la domanda di prima era cosa possiamo fare, l'altro elemento è un'educazione, cioè lavorare sulla capacità delle persone di tollerare la distanza, la separazione, la differenziazione torna come elemento in cui ci si può allontanare, si può stare senza delle persone, perché questa idea di vicinanza, di essere tutti uguali, di avere bisogno, diventa un elemento che nel momento in cui la situazione si mette male, allora è più facile sentirsi fregati, ingiustamente vittime, maltrattati, allora poi ti devi vendicare, allora poi certo. ti devo dimostrare che invece io valgo, e lì si innesca.
E quindi è sempre più importante che come dire, che il mondo adulto e il mondo educante nella scuola sia, come dire, si lavori tutti nella stessa direzione, perché sennò, come dire, no? Anche sì. per i bambini e ragazzi
direi, se posso permettermi, che la scuola oggi più che mai ha bisogno di poter contare su una rete educante molto più ampia, e quindi lavorare con il territorio, con le risorse del privato sociale, piuttosto che di tutte le dimensioni di rete che possiamo contare, perché l'educazione non può stare solo sulle spalle della scuola, questo tipo di educazione,
perché ce l'hanno tolta, per cui ormai
sì,
ma in generale certo,
esatto, e perché il rischio che avete, di cui avete parlato prima, è quello di restringere dei compiti che in realtà sono dell'adulto punto rispetto sì. alle nuove generazioni, di collocarli in assetti specifici, quindi certo. o quelli del malato o quelli, insomma, in sì, contesti sì. dove quello forse è uno dei grandissimi rischi in questo grandi... momento.
E del resto c'è Luciano, che è un ascoltatore, che scrive ancora agganciandosi al tema di prima dell'educazione sessuale, ma secondo me è molto pertinente. Lui dice: personalmente mi ha stupito ancora giorni fa in una trasmissione importante sulla Rai vedere una valletta seminuda in mezzo a uomini e ospiti ben vestiti. Se non si comincia da lì, siamo messi male. Ecco, mi sembra che Luciano proponga di ampliare ancora
lo sguardo. Mm. Sì, e su questo abbiamo un po' abbandonato il professor Scroppo. Ci dispiace, ma stasera i tempi ci stanno veramente un po' ci sono un po' sfuggiti di mano, quindi vi dobbiamo salutare, vi ringraziamo tantissimo entrambi.
Grazie.
Grazie a voi, buona serata.
Buona serata. Non ne siamo state esaustive, torneremo sul tema.
Vabbè, ma
faremo delle variazioni sul tema.
Esatto, comunque niente, buonasera. Per forza, per far rivederci. Grazie mille, abbiamo sentito la dottoressa Katia Provantini e il professore Giuseppe Scroppo, e come al solito, vabbè, ma tanto abbiamo un anno ancora, insomma l'anno scolastico è piuttosto lungo, e adesso Chiara mi fa segno stringi perché il tempo
dobbiamo andare.
Sta andando,
vai.
E quindi, come ultima canzone, non me la ricordo, che cosa ci
ascoltiamo? Lo so, Fabri Fibra.
Tutto andrà bene.
Ma speriamo.
Ciao, a martedì prossimo.
Ciao, buona serata.
Anna che si sveglia presto la mattina, Anna va d'accordo con la sua famiglia, Anna gira in centro insieme ad un'amica, la maglia firmata legata alla vita, Anna sa giocare bene a pallavolo, Anna è bella, adesso c'ha un ragazzo nuovo, quello con cui stava prima era diverso, Anna dicono ha qualcosa di diverso, Anna quando parla dà serenità, Anna sa di avere sensibilità, Anna a scuola tutti fa bella impressione, ragazze le parlano dietro invidiose, Anna riceve messaggi dal suo ex, dice ci vediamo, son pazzo di te, se non mi rispondi io faccio un casino, poi dice scherzavo, ci vediamo in giro, Anna adesso è sola e piange di continuo, perché tra i ragazzi a scuola gira un video, Anna non conosce un'altra via di uscita, Anna dentro casa si è tolta la vita. Promettimi che tutto quanto poi andrà bene, che ti rivedo in giro una di queste sere, anche se il mondo sembra non volerci qui. Promettimi che tutto quanto poi andrà bene.